Ecco, io adesso direi di dare la parola a Fabio, a Daniel Fabio e poi...
Grazie. Pietro ha detto già tante cose. Devo dire che sono molto felice di essere qui con voi in un'occasione in cui si festeggia Alberto Maria Accidenti. Mi ricordo che l'ultima volta, dieci anni fa, era per gli 80 anni, la festa che era organizzata in Villa Mirafiori.
La Villa Mirafiori.
Eh sì. E dunque l'ultima volta che sono stato così sollecitato ero dunque per il suo compleanno, e mi è rimasto un bel ricordo di vicinanza intellettuale e anche di amicizia. Grazie dunque ai compagni, e non so chi mi ha invitato, ma grazie, che mi ha invitato a commentare questo libro, dunque Altri Sé, e questo articolo uscito sulla rivista Prima Persona. Il libro Altri Sé è una raccolta, e questo Pietro l'ha spiegato benissimo, e devo dire che io mi piacciono le raccolte, perché come diceva Vangenet, siamo all'evocazione degli antenati. Vangenet, a proposito delle riviste, diceva ci deve avere da bere e da mangiare in una rivista. E lì c'è tutto, e c'è soprattutto il pensiero che si fa il cronista di se stesso, della sua propria storicità. E questa è una dimensione, diciamo, del libro che è da non trascurare. E poi mi piacciono i saggi, questi saggi brevi e veloci, i tre quarti dei libroni nella nostra disciplina avrebbero guadagnato tanto a non oltrepassare la cinquantina di pagine, questo mi pare personale. E non tutti, ma le tre quarti. Ci regalo dunque cinque saggi e una serie di stralci appunti in appendice, e questo mi convince della superiorità delle forme breve e anche degli abbozzi, degli schizzi, Delacroix, il grande pittore Delacroix, il primo credo aveva notato nel suo diario l'apparizione di un interesse per le opere non chiuse, le opere anche abbozzate, e Cinese in questo libro e anche, devo dire, nella sua produzione fugge il trattato, il manuale, e mi sembra che è meglio così. Dà anche Cinese al suo lettore la possibilità di scegliere la sua via di lettura, e questo è anche interessante. Non immaginare tuttavia che i testi di Cinese sono leggeri, come scarabocchi, no. Lui si confronta con il cuore della pratica e del pensiero antropologico, cioè il rapporto tra unità dell'uomo e diversità delle culture, o in termini più tecnici, tra espressioni culturali e invarianze, che non è certo un piccolo problema. Ma è un problema che mi sembra radicato nella concezione dell'antropologia che condivido appieno con lui. Cinese pensa che la nozione di cultura è consustanziale, questo non so se è veramente italiano, ma avete capito, alla disciplina antropologica, sia al singolare, la cultura, e qui siamo sul lato delle invarianze, sia al plurale, le culture, e siamo sul lato della diversità. Ma non c'è una proposta teorica che non sia allo stesso tempo un intervento nel dibattito. Cioè questo libro non è soltanto un lavoro pedagogico che illumina la problematica, e anche c'è sempre una dimensione un po' o un po' di più polemica. Sono interventi, e questo mi ha piaciuto anche, anche molto. Cinese interviene fortemente contro il relativismo generalizzato, che trasforma l'antropologia in un sapere descrittivo delle differenze, attratto anche dalla vertigine della descrizione infinita, dall'ideografia senza un orizzonte comune. E su questo fatto devo dire che certi sviluppi attuali della interessantissimi da un lato, ma da questo lavoro di descrizione, anche con i mezzi nuovi che permettono, penso evidentemente ai mezzi audiovisuali e altri anche, tutta questa macchineria che può così prendere prendere il reale, e questo può essere una trappola anche per i giovani studiosi. Anche un empirismo, un ritorno di un empirismo senza orizzonte. Ideografie che in queste dunque ultime decenni ha quasi trionfato dell'ambizione nomotecnica dei fondatori. Nell'affermazione delle invarianze, Cinese ha da tanto tempo trovato un aliato discusso, un aliato con chi confrontarsi, nella persona di Claude Lévi-Strauss. Il nome dell'antropologo francese compare ben 73 volte nel libro, 3 volte di più di quelli di Taylor o di Fraser. Non ho contato, ho contato soltanto l'indice, perché c'è un indice molto utile. Dunque Lévi-Strauss è molto presente, e non a caso. Lévi-Strauss fa parte di questi antenati per noi, legata ad una definizione generalizzante dell'antropologia, definizione che si esprime soprattutto negli studi sulla parentela. La mente umana, e questo Cinese lo ricorda, la mente umana è una, i suoi strumenti sono identici, e dentro questi lo strumento logico, anche non esplicitato, come dice Cinese, c'è bisogno. Se c'è bisogno di un matematico per spiegare le raffinatezze del calendario Maya, dobbiamo concludere che i Maya erano matematici, esattamente come gli aborigeni australiani, Homo sapiens arrivati in Australia 50.000 anni fa, che hanno creato questo straordinario sistema di denominazione e anche di pratiche della parentela. Ma lì devo dire, a questo punto nascono delle domande che non sono semplici e che Cinese non trascura. Cinese, d'accordo con Lévi-Strauss, localizza l'invarianza sul lato della logica, logica pura, nel caso dei sistemi matematizzabili, ho forse inventato la parola, ma penso che si capisce, sistemi di parentele, calendari, tutti i sistemi di computazione, e logica delle qualità sensibili, nel caso delle classificazioni, ma anche della mitologia e più generalmente dei sistemi simbolici. Le due logiche non mi sembrano sullo stesso piano, e ho sempre pensato, e credo che Cinese su questo è d'accordo, che la formula canonica del mito proposta da Lévi-Strauss e che ha suscitato un fiume di inchiostro, anche di inchiostro matematico, era uno scherzo del maestro, ma su questo possiamo discutere. Ma lì non possiamo fuggire a delle domande generali assai destabilizzanti. Qual è il fondamento di questa capacità logica? Per Lévi-Strauss è mentale, cioè biologico nel senso di un materialismo illuministico, un materialismo di principio. Ma la sua discepola François de Héritier, che ha combinato logica pura nello studio delle parentele con logica delle qualità sensibili, quando tratta dell'ordine degli umori del corpo, il sangue, lo sperma, eccetera, fonda François de Héritier il lato corporale del suo sistema sulla percezione. Ci sono delle equivalenze tra diversi umori del corpo, per esempio tra lo sperma e il midollo, ma queste equivalenze sono viste, constatate. Dunque la percezione che può fondare un'idea delle invarianze. Evidentemente la prima delle percezioni, una percezione differenziata, è la percezione della differenza tra i sessi, tra il maschile e il femminile. E François de Héritier costruisce tutto il suo sistema su questa piccola, tra virgolette, differenza. E sono queste differenze constatabili che rendono conto dell'universalità delle relazioni poi elaborate, poi simbolicamente. Ma lì il problema diventa più grave, diciamo, per l'antropologia. Dove situare il pensiero? Beh, non è una grande domanda, ma è una domanda che i filosofi e anche gli antropologi si sono fatti. O il pensiero è situato e localizzato dentro la mente, o è localizzato fuori, cioè nella società. Se scegliamo la prima soluzione, le invarianze diventano un problema di psicologia. E questo lo vediamo, siamo in un momento in cui il programma universalista dell'antropologia sta effettivamente passando tra le mani della psicologia, e lì c'è una logica, e dal suo lato l'antropologia torna all'ideografia, all'interminabile inventario delle differenze che si ricreano anche nel quadro della globalizzazione, eccetera, eccetera. Se scegliamo la seconda risposta, cioè il pensiero si trova dentro le istituzioni, il suo orizzonte dell'antropologia si mantiene. La specie umana ha questa specificità di pensare tramite le sue istituzioni. E questo è stata la bellissima dimostrazione di un filosofo che amo molto, che è un collega delle nostre studi, e devo dire che ne avevo parlato una volta, credo, a un seminario da Colaiani, non so se ti ricordi, e che è un pensatore di grande rilievo, due libri, di istituire la Dame de Mantano, questo non lo so tanto. Dame, la roba che si scambia, che circola, eccetera. E l'altro le istituzioni del senso, Vincent de Combes, il suo nome, che per me hanno risposto completamente a questa domanda un po' angosciante. Poi lui sceglie la soluzione, che è una soluzione filosofica che ha una lunga storia, di localizzare il pensiero nelle istituzioni.
Delle istituzioni.
Era prima di queste istituzioni il linguaggio e il letteratura. Ma la tensione tra queste scelte non è eliminabile, cioè la nostra sfida costante, mi sembra oggi, che non si può trascurare, è nel dialogo fondatore con la psicologia. E devo dire che la memoria orale di Cirese, uscita nella rivista Prima Persona, ci dà una dimostrazione stupenda di questo fatto. Quando i due interlocutori intervistatori sono andati a vedere Cirese, lui aspettava con una pianta e ha chiesto ai due interlocutori di leggermi la pianta, perché lui non la poteva disciplinare. Cioè aveva costruito per sviluppare e allo stesso tempo per togliere la sua memoria, di fare un disegno, cioè di disegnare uno spazio. E lì è affascinante, perché da un lato la neuropsicologia della memoria ci insegna che effettivamente il modo di ingrammare i ricordi passa tramite la messa in uno spazio, la spazializzazione. Ma dall'altro lato sappiamo che a diversi momenti della storia culturale e sociale della memoria dell'Occidente, questa dimensione dell'organizzazione spaziale della memoria, che sia memoria volontaria, cioè memoria pedagogica, cioè le arti della memoria da un lato, o che sia memoria dell'autobiografia che si costruisce come una scoperta continua, usa, ritrova o riceve, forse da un'educazione, questa è l'ipotesi di Anna, che ha qualcosa a vedere con l'educazione gesuita, questa è un'ipotesi da sviluppare, e dunque non siamo di fronte a una scelta tra, diciamo, Schachter, grande psicologo della memoria, e Alvax, grande analista, sociologo e antropologo dei quadri sociali della memoria. Ma siamo effettivamente al momento di un dialogo che mi sembra è già presente in nuce nelle proposte di Alberto Cirese. Dunque, voglio dire che questo libro, come lo ricordava Pietro, è una storia, una lunga storia di un lavoro che già ha quasi un mezzo secolo, ma allo stesso tempo l'ho letto come una spinta a riflettere nella nostra immediata attualità, perché mi sembra che l'antropologia, dopo una stagione di turbulenze diverse, sta tornando alle sue fondamenti, cioè questo rapporto tra diversità delle culture e unità dell'uomo. E devo dire a Cirese una cosa: assistiamo adesso a una rinascita straordinaria dei lavori sulla, sul parentela,
sulla
parentela, una rinascita fantastica. Ho due giovani colleghi, uno Laurent Barry ha appena scritto un libro di 800 pagine sul, che è una teoria generale, che le visita all'Aristoteles eccetera, e un altro che mi sembra veramente un genio, Hamburger, che sta reinterpretando matematicamente tutti i sistemi della parentela, e questo mi pare molto interessante. La storia dell'antropologia avanza, i suoi progressi sono anti progressi come che fanno il giro della spina, della spirale, e questo fa che ritroviamo sempre i vecchi maestri. Grazie.